Asnel, non c'è bisogno di riempire l'ultima fila, dai. La prima fila è vuota. Allora, oggi abbiamo una bella sfida. Vabbè, c'è anche Marco qua vicino, dai. E poi Paolo, magari mi passi il clicker quando puoi. E oggi abbiamo una bella sfida davanti, perché abbiamo un personaggio da valutare, da esaminare. E in una mattina, un personaggio davvero incredibile. E come si fa in una mattina a riassumere la vita di questo grande uomo imperfetto, ma davvero, davvero importante nella storia della Bibbia? E, difficilmente sarà riassunto in una mattina. Io quello che spero di darvi alcuni punti cardini per poi aiutarvi magari nel vostro studio personale nella parola di Dio. E, in confronto ad altri giganti della storia della Bibbia, la sua vita è vero che durò meno, durò solo 70 anni, in confronto a Noè, in confronto ad altri che vissero più di 900 anni, sembra poco. Però nonostante il fatto che ha vissuto di meno, ha vissuto una vita più piena, più appassionata, con più alti e bassi, con più nemici pittoreschi, io direi che di nessun altro personaggio nella storia della Bibbia. E questo studio servirà per darti una introduzione, potremo soltanto toccare alcuni dei highlights della sua vita, perché la vita di Davide viene descritta in ben 75 capitoli della parola di Dio. Non solo quello, ma vediamo la profondità del suo carattere, della sua psicologia, anche quando leggiamo i Salmi. E tutte queste cose ci dimostrano la vera sfida che è cercare di riassumere la sua vita in così poco tempo. Però prima di tutto vogliamo sorvolare un attimino, questo è il primo slide, vogliamo sorvolare un attimino la sua vita in linee generali, si può dividere in due parti la sua vita, le sue avventure, prima di essere re, prima di diventare, come vediamo qua, il principe di Israele, il pastore del popolo. Quando leggiamo qua, tu sarai pastore del mio popolo, Israele, tu sarai il principe di Israele. Però prima di questo lui ha attraversato un'epoca di prova e di preparazione. Dopo che comincia il tramonto definitivo della vita di Saul, Samuele unge Davide come nuovo re. Colui che è descritto come il pastore di Israele viene ripetutamente chiamato un semplice pastore di pecore. Un semplice pastore di pecore, come vediamo qua, resta ancora qui, ma è a pascolo con le pecore. E in 1 Samuele 16:11 vediamo che erano stati scartati tutti gli altri fratelli di Davide ed era stato scelto lui. Perché? Perché secondo il versetto che molti di noi conosciamo, 1 Samuele 16:7, il Signore disse a Samuele: non badare al suo aspetto, nella sua statura, perché io l'ho scartato, parlando dei fratelli di Davide. Infatti il Signore non bada ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo, l'uomo guarda l'apparenza, ma il Signore guarda il cuore. E aveva visto nel cuore di Davide quello che sarebbe stato il carattere che cercava per essere il pastore del suo popolo. L'ascendenza di Davide e il favore di Dio è messo subito in mostra nel suo scontro con l'arcinemico di Israele, i Filistei. Sempre sono stato una spina nel fianco del popolo di Dio. E Davide rappresenta, nel suo scontro con Golia, rappresenta l'uomo che è geloso per il nome di Dio. L'uomo che sarà usato da Dio per sconfiggere l'incirconciso. E con solo pochi anni, 15 a 17 anni, la sua fede sovrasta l'ostacolo che è messo davanti a sé e lui porta vittoria al popolo di Dio. Però questa vittoria su Golia comincia a tirare fuori il peggio di Saul. Comincia a tirare fuori il peggio di Saul. All'inizio la gelosia di Saul non gli impedisce di invitare Davide alla sua corte, perché è molto capace di suonare l'arpa, come vediamo in questo versetto. Ordini ora al nostro Signore e ai tuoi servi che stanno davanti a te di cercare un uomo che sappia suonare l'arpa quando il cattivo spirito permesso da Dio verrà su di te, su di Saul. L'arpista si metterà a suonare e tu ti sentirai meglio. E in questo modo Davide è introdotto alla corte di Saul, dove rimarrà per 7 anni. uno spirito maligno comincia ad impossessarsi di Saul, è preso sempre più dalla paranoia, si trasforma in un psicopata. Saul è un psicopata irrazionale che alla fine lo porta a cercare di ammazzare Davide. E lui si deve dare alla fuga. E per i prossimi 4 anni lui si darà alla fuga, vivrà lo sbaraglio, cercando dove rifugiarsi, mentre il re cerca di togliergli la vita. In un'occasione, magari alcuni di voi vi ricordate, quando lui cerca rifugio dai Filistei, e dove che sceglie di andare nella terra dei Filistei? Proprio a Gat. A Gat. Perché? Perché Gat? Lì era il posto da dove veniva Golia, però si trovava lì, e si è reso conto che non era una buona idea. E cosa ha fatto quando si doveva incontrare con il re Achis? Si rende conto che ha sbagliato e si finge pazzo, lasciandosi anche scorrere la saliva sulla barba. Ma questo è uno degli episodi che fa parte di questa vita prima di diventare re. E qui non bisogna vederlo in molto dettaglio, però si vede il girovagare di Davide durante questi 4 anni, quando cerca di sfuggire a Saul. Poi in 2 Samuele 5 leggiamo l'inizio della seconda parte della sua vita. Lui diventa re di Israele con 30 anni, è qui che comincia, ecco, la sua fase come sicuramente quello che lo conosciamo meglio, come re. Lui prende Gerusalemme dai Gebusei, ricordiamo che finora Gerusalemme non fa parte della corte del re, e lui prende dai Gebusei e porta l'arca dell'alleanza a Gerusalemme, e questo rappresenta una cosa molto importante, ed è che Israele può solo esistere, il popolo di Dio può solo esistere dove Dio si trova al centro. Dio si deve trovare al centro della vita del popolo per essere benedetto da Dio. E lui porta l'arca dell'alleanza, e da quel momento in poi Gerusalemme diventa tutto quello che noi lo concepiamo oggi, il Monte Sion, laddove Dio risiede. Però manca ancora una cosa a Sion, manca il Tempio. E Davide desidera costruire una casa per Yahweh, e invece da 2 Samuele 7 leggiamo che Yahweh ha costruito una casa per Davide, una dinastia per Davide, una dinastia diversa, perché sarà una dinastia che durerà non per qualche secolo, ma durerà in eterno. E quello alza i nostri sguardi al lungo andare e alla venuta di uno che sarà il re eterno, che adempie la promessa fatta a Davide. Anche secondo Samuele 7 è un cardine nella storia, la continuazione di tutti i patti e anche la trasformazione dei patti che poi vengono anche fatti a Davide. Però non finisce lì. In 2 Samuele 11 e 12 vediamo che Davide ha un fallimento strepitoso. Sicuramente anche questo ce lo ricordiamo, quando lui non solo va a letto con Betsabè, ma anche ammazza suo marito. Ma lui si ravvede e Dio lo perdona. Suo declino poi lo vediamo nell'ammutinamento di Absalom, suo figlio, che rubò il cuore alla gente di Israele. Absalom faceva così con tutti gli israeliti che venivano dal re per chiedere giustizia. Absalom conquistò il cuore della gente di Israele. Davide era diventato pigro, decadente, ed è venuto un altro che per la sua mancanza di responsabilità ha rubato il cuore al popolo di Israele. E la sua morte è descritta in Prima Re 2:10. Questa è la vita di Davide, a grandi linee, molto da digerire, molto da sicuramente studiare, prendere spunto. Però vogliamo soffermarci, per quello che rimane della mattina, su tre episodi centrali nella vita di Davide, che in qualche modo riassumono la sua traiettoria anche spirituale, non solo la sua traiettoria come uomo, poi come re, ma la sua traiettoria, soprattutto quello che ci interessa, come uomo spirituale. Vediamo in primo luogo, vedremo in Prima Samuele 17, il suo scontro con Golia. E lì rappresenta il giovane pieno di fede che vuole conquistare il mondo per Dio. Poi lo vediamo, la seconda cosa, il punto culminante della sua vita, quando Dio lo parla e gli fa questa promessa, questo patto che è veramente un cardine nella storia della rivelazione di Dio. E poi alla fine vogliamo soffermarci un attimino sul Davide decadente, l'episodio con Bathsheba, quando lui commette questo grande peccato. Però vogliamo iniziare con Prima Samuele 17, se avete le vostre Bibbie potete andare a vedere questo episodio. È una storia ben conosciuta, La storia di Davide e Golia è usata molte volte come una storiella per i bambini o come una metafora, no? Nello sport si usa spesso. Quando la squadra che si pensava perderebbe vince. Però questa storia è molto di più di questo. È molto di più di questo. In versetto 3 di capitolo 17 vediamo questo. Vediamo che la schiera dei Filistei sono su un monte e la schiera dei Giudei sono su un altro monte e in mezzo c'è una valle. Una valle. I Filistei stavano sul monte da una parte e Israele stava sul monte dall'altra. In mezzo a loro c'era la valle. Ed è così che sono impostati le schiere Filistei e Israeliti. I Filistei, come sappiamo, sono stati sempre un popolo che è una spina nel fianco del popolo di Dio. Loro cercano sempre di tenerli fuori casa loro, come quei familiari rompiscatole che vengono sempre nel momento peggiore, quelli sono i Filistei. Non sapevano il proverbio che dice metti di rado il piede in casa del prossimo, perché egli stufandosi di te non abbia a odiarti. E così erano diventati i Filistei. Un proverbio che avrebbero dovuto imparare, ma no, non l'hanno fatto. E questa volta però, nella loro lotta, la lotta dei Filistei contro gli Israeliti, portano un'arma segreta, un campione, del nome Golia di Gat. Golia di Gat. Alto 3 metri, il primo giocatore della NBA, e lui è pronto per sconfiggere il popolo di Dio. Portava una corazza di 46 chili, un giavellotto che sembrava un subbio di tesitore, ci dice il testo, ossia come una trave simile a quelli che si vedono nei tetti scoperti di legno, e la punta della lancia sua pesava 7 chili. 7 chili. Aveva uno scudiero che faceva parte in qualche modo della sua armatura e lo precedeva, e dobbiamo immaginare che Golia era il carro armato del periodo. Il carro armato. E lui schernisce le schiere di Saul, gridando in versetto 8, egli dunque si fermò rivolto alle schiere di Israele e gridò, perché uscisti a schierarvi in battaglia? Non sono io un filisteo, voi dei servi di Saul, scegliete uno dei vostri e scenda contro di me. Ecco lì la sfida. Lui è giù nella valle e gli israeliti sono su e lui dice, qualcuno scenda verso di me. E vediamo chi è veramente più forte. Vediamo che in versetto 11, le parole di Saul e Israele, quando Saul e tutto Israele udirono queste parole del Filisteo, rimasero sgomenti ed ebbero gran paura. Ebbero gran paura. E questa è la situazione. Possiamo immaginare che tutto sembra perso, il popolo di Israele guidato da un uomo piccolo, da un uomo che ha perso qualsiasi reputazione, e tutto è nella sua mano, la mano di Saul. Cosa potrà succedere? Il tono cambia. Il tono cambia quando viene introdotto Davide. Finora Davide lo conosciamo, se leggessimo la storia, soltanto come un pastore delle pecore e un musicista. Non è proprio il campione che noi diciamo penseremo che potrebbe fare qualcosa in questa situazione disperata. I fratelli di Davide, Elia, Abinadab e Samma, sono andati con Saul a lottare con i Filistei e Davide deve portare delle provisioni. E lui cammina le 2 ore a piedi da Betlemme, a dove loro si trovano, a Efes Damamim, e lì trova i suoi fratelli e loro pensano il peggio, in versetto 28. Eliab, suo fratello maggiore, avendo udito Davide parlare a quella gente, si accese d'ira contro di lui. Perché sei sceso qua? Perché sei sceso qua? L'uomo infedele mette sempre i dubbi sulla motivazione del credente, giusto? Sei sceso qua perché? Per magari qualche curiosità, a chi hai lasciato quelle poche pecore nel deserto? Io conosco il tuo orgoglio e la malignità del tuo cuore, ti sei sceso qua per vedere la battaglia. Pensano il peggio e dicono, chi hai lasciato quelle poche pecore nel deserto? E questo ci dimostra che gli increduli sono sempre pronti a dar valore a qualcosa per conto dei numeri, del potere e dell'influenza, giusto? Lui schernisce Davide, perché? Perché lui ha soltanto poche pecore. Nell'economia del mondo quanto più grande è, meglio è. Grandezza equivale a successo. Però Davide rivela un'altra prospettiva delle cose. Una prospettiva che ci rivela anche nel Salmo 37:16. Il poco del giusto vale più dell'abbondanza degli empi. Questo è il modo di vedere le cose di Dio. Il poco del giusto vale più dell'abbondanza degli empi. Tante volte noi siamo carnali nel nostro modo di vedere le cose. Pensiamo che perché ci sono le masse di persone, c'è i grandi numeri, ah, Dio deve essere lì. Ma la Bibbia ci presenta un'altra prospettiva delle cose. Dio è attirato più del poco, fatto da un cuore giusto. Poi gente che pensa sempre che i numeri sono sinonimo di successo o di approvazione da Dio, basta solo vedere quanti milioni di musulmani vanno a Mecca ogni anno. I numeri non fanno, non significano che lì che si trova Dio. Fuori Piazza San Pietro, quando vediamo le folle riuniti là, tutti vorrebbero dire, ah, ma Dio deve essere lì, no? No, il poco del giusto. Io preferisco essere in 10 persone che amano il Signore, che sono infuocati per Lui, che vogliono crescere verso di Lui, che non essere in 200 che si incontrano giusto per. Non mi interessa. Il poco del giusto vale più dell'abbondanza degli empi. La presenza di Davide nell'accampamento del popolo di Israele è come un soffio di vento fresco nel pomeriggio afoso, stagnante dei giudei. E vediamo ciò che distingue veramente il forte dal debole nell'economia di Dio, non è altro che la fede risoluta. Questa è la cosa che fa la differenza. Versetto 12. Ora Davide era figlio di quel uomo frateo di Betlemme di Giuda che si chiamava Isaì. Questo aveva 8 figli, al tempo di Saul era vecchio, molto avanti negli anni. Versetto 32, leggiamo, Davide disse a Saul, parole fortissime, nessuno si perda d'animo a motivo di costui. Il tuo servo andrà, si batterà con quel filisteo. Quello che fa la differenza, la fede, la consapevolezza di chi è Dio, di quello che può fare Dio per il suo popolo. E Saul, la tipica risposta di uomini sconfitti, uomini mosci, senza spina dorsale, che non capiscono bel niente sul Dio che professano, quali sono le parole di incoraggiamento che lui dà? Saul disse a Davide, tu non puoi. Tu non puoi. È quello che dicono sempre gli increduli, giusto? Tu non puoi. Chi sei tu per poter fare quello che hai in cuore di fare? Quante volte le hai sentite queste parole? Tu non puoi. Sei troppo, riempi il vuoto, finisci la frase. Tu non puoi. Tu non puoi vincere contro il peccato. Quel peccato è troppo forte nella tua vita. Tu non puoi. È la voce della sconfitta. Magari hai sentito dirti, tu non puoi pretendere che i tuoi familiari credano in Dio. Tu non puoi. A me hanno detto, tu non puoi vedere mai una chiesa nascere. Non puoi. Non potrai mai farcela. Ma Davide non permette che la voce dei falliti lo dissuada. Tra il sollievo e fiducia della sua esperienza passata, e cosa è che dice? Dice, il tuo servo pascolava il gregge, versetto 34, e talvolta veniva un leone, un orso, e portare via una pecora del gregge, allora io correvo dietro, lo colpivo, e Dio mi dava vittoria. Fratelli, il Signore ti ha liberato in tanti modi nel passato, non è vero? Pensa a tutti i modi in cui il Signore è intervenuto nella tua vita e magari adesso tu stai ascoltando la bugia del tu non puoi. Porta alla tua memoria quello che Dio ha fatto, le vittorie che Lui ti ha dato, il modo in cui Lui ti ha fatto superare gli ostacoli. Non permettere mai che la voce della sconfitta sia la voce dominante nel tuo cuore. Tu non puoi, mai. Come Dio ti ha liberato nel passato, ti libererà anche davanti all'ostacolo che hai davanti a te. Per quale motivo stai ancora tremando? Per quale motivo ti trovi come le schiere di Gerusalemme, di Israele? Naturalmente la vittoria viene dal Signore. Se ti appoggi a Lui, Lui ti porterà attraverso qualsiasi ostacolo. È il Signore che lo porta quando Davide cerca di indossare l'armatura di Saul e non riesce, è perché non possiamo combattere questa lotta con attrezzi umani, carnali. Dobbiamo usare attrezzi spirituali. La battaglia appartiene al Signore. Versetto 47 dice, tutta questa moltitudine riconoscerà il Signore, non ha bisogno di spada né di lancia per salvare. Dio non ha bisogno di attrezzi materiali, fisici, per sconfiggere il nemico. Non ha bisogno di questo. perché la battaglia dipende dal Signore. Il Signore non userà attrezzi umani o carnali. Echeggiano le parole di Caleb, magari vi ricordate la storia prima di entrare nella terra promessa, in Numeri 14, 9. Quando Caleb dice dobbiamo entrare, dobbiamo prendere la terra promessa, e dice non abbiate paura del popolo di quel paese, poiché ne faremo il nostro pascolo di loro. Loro diventeranno la nostra preda. Saremo noi a dare caccia a loro. La cosa che ti fa aver paura, se tu ti appoggi a Dio, diventerà la tua preda. Lo sconfiggerai e lo potrai abbattere con il potere di Dio. Trasforma qualsiasi paura che tu hai nella tua vita adesso, trasformalo nella tua preda. Nella tua preda. Verso 50 di 1 Samuele 17, Davide sconfigge Saul, versetto 50. Così Davide con una fionda e una pietra vinse il Filisteo. Vinse il Filisteo, lo colpì e lo uccise senza avere spada in mano. Non ha usato la spada, non ha usato quello che gli uomini avrebbero detto che bisogna usare, ha usato soltanto il potere di Dio e ha sconfitto il nemico, ha avuto una grande vittoria. E ci insegna che cosa? Che le battaglie di questa vita appartengono al Signore. Amen. Le battaglie di questa vita appartengono al Signore. Quando noi tiriamo in mezzo al Signore, Lui cammina davanti a noi. Lo schiacciasassi che Lui è, e Lui sconfigge per noi i nostri nemici. La salvezza dalla mano di Davide mette in mostra la premonizione dell'atto di salvezza per eccellenza. L'atto di salvezza per eccellenza, il figlio di Davide, che camminando nelle orme di suo padre Davide ha vinto la battaglia più epica e più sfavorevole, giusto? Gesù Cristo, che non doveva lottare contro Golia, contro un gigante, ma contro tutte le forze sataniche e l'economia del peccato e del mondo. Leggiamo di questa vittoria in Colossesi 2, 13 a 15. Voi che eravate morti nei peccati, dell'incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Dio ha vivificati con Lui, perdonandoci tutti i nostri peccati. Egli ha cancellato il documento a noi ostile, a cui comandamenti ci condannava, e l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce, ha spogliato i principati e le potenze, e ne ha fatto un pubblico spettacolo, e la parola chiave è lì, trionfando su di loro, per mezzo della croce. La vittoria di Davide sicuramente è grande, ed è per innalzare il Signore, ma la vittoria di Gesù Cristo è la nostra salvezza. Il peccato non ha più potere su di noi. Lui ha trionfato su di esso per mezzo della croce. Vogliamo vedere il secondo episodio della vita di Davide, il patto davidico. Il patto davidico, 2 Samuele 7, in 2 Samuele 7, del 12 al 16, c'è proprio il pinacolo di questo patto che Dio fa con il suo servo Davide. Stiamo saltando avanti nel tempo di parecchi anni nella vita di Davide, e questo rappresenta il punto culminante della sua vita. È il re seduto sul trono promesso, e lui ha tutta la gloria, tutta la maestà che rappresenta essere il Messia con la M minuscola, l'unto di Dio, seduto al di sopra del popolo di Dio, capo dell'eredità di Dio. Vedremo in seguito che purtroppo non è riuscito a rimanere in vetta ed è caduto da un punto molto alto. E ci insegnerà, vedremo tra un attimo, che un'esperienza come questa, esaltante, pletorica, non ci permette di abbassare la guardia, giusto? Solo perché abbiamo avuto dei trionfi, delle vittorie, non permetterà mai che noi abbassiamo la guardia, perché la sconfitta è dietro l'angolo, come lo è stato per Davide. Però in questo momento vediamo Davide in uno stato pletorico, e le parole del Signore dimostrano che Dio è un Dio che mantiene le sue promesse. Non vogliamo leggerlo tutto, ma quando in versetto 16 dice la tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te, e il tuo trono sarà reso stabile per sempre. E qui è una promessa che rispecchia quello che è stata una promessa fatta molti anni prima, in Genesi 49, 10, lo scetro non sarà rimosso da Giuda, né sarà allontanato il bastone del comando dei suoi piedi, finché venga colui al quale esso appartiene. Già la Genesi ci parla del re che verrebbe, il re che sarebbe il capo del popolo di Israele. Però questa promessa qua dice che Dio mantiene la sua promessa. E su questa promessa di 2 Samuele 7, 12 al 16, si basa la speranza del regno messianico attraverso la discendenza di Davide. Questa è la sorgente per tutto quello che leggiamo nel Nuovo Testamento su Gesù, il figlio di Davide, e il regno messianico sorge da qui, da 2 Samuele 12. Su questi versetti si basa il fatto che il Messia sarebbe il figlio di Davide. Se avessimo più tempo, mi piacerebbe andare a scavare più alcuni dei fili che vengono ripresi nel Nuovo Testamento, che sorgono da questa sorgente. Però vediamo alcuni: Gesù è il figlio di Davide, questo viene ripreso nel Nuovo Testamento in Matteo, quando Gesù Cristo arriva e adempie la promessa. E poi ci sono questi altri sei che non vogliamo trascorrere del tempo a vedere. Se siete interessati, ve li posso mandare via email. Però non è possibile spiegare tutto il significato di queste parole riferite a Davide su Gesù 1000 anni prima. Possiamo soltanto dire questo, che Gesù adempie le promesse fatte a Davide, che lui è il re, Gesù regna, ok? Questo è il punto principale, Gesù regna. Ebrei 10, del 12 al 13, dice: Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è seduto alla destra del Padre, di Dio. È seduto già alla destra del potere e aspetta soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi. Per quello noi diciamo: Gesù regna. Gesù sta regnando adesso, è seduto sul trono. Noi a volte possiamo essere confusi e pensare: ma non sembra che Gesù sta regnando? Lui sta regnando, sta soltanto aspettando, sta aspettando un momento cruciale, quando succederà quello che dice Apocalisse 11:15. Dice che il regno del mondo in quel momento è passato al nostro Signore e al suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Il regno del mondo diventerà il regno di Cristo sulla terra, e lui regnerà. Ma non toglie il fatto che lui sta già regnando, sta soltanto aspettando che l'ultimo nemico sia posto nel suo sgabello, ossia la morte. La domanda per noi è questa: riconosciamo Gesù Cristo come il nostro Re? Lo riconosciamo? Molte volte lo riconosciamo bene come il nostro Salvatore, come il nostro amico, ma è il nostro Re, da obbedire, da inginocchiarci davanti a Lui, di riconoscerlo nel suo splendore. Lui è il Re. Gesù lo è, sia che il mondo lo riconosca o no, un giorno lo riconosceranno. Su questo non c'è dubbio. Gesù è Re. La realtà che viviamo adesso è come magari la realtà in una guerra mondiale. Prendiamo la Seconda Guerra Mondiale. Immagina che ci sono dei prigionieri all'interno di un campo di concentramento. E ci sono le guardie fuori. I prigionieri che sono dentro hanno ricevuto un messaggio in codice che le guardie non sanno. Ed è che la guerra è finita. Ed è che gli alleati hanno preso Berlino, che non c'è più una battaglia da lottare, è già finita. È soltanto una questione di tempo finché arriverà per tutte le parti il riscatto. Gli alleati hanno preso Berlino, possiamo dire che il re ha preso Golgota. Ed è solo una questione di tempo finché lui diventerà il capo riconosciuto, sovrano re di questa terra. Questo è il punto più culminante della vita di Davide, quando lui si rende conto che da lui verrà colui che sarà un re diverso, un re eterno. Ma purtroppo non è la fine della storia, e anche del suo ultimo episodio abbiamo tanto da imparare. La sua grande caduta, di questo leggiamo in 2 Samuele 11, quando lui con Bathsheba, mi viene sempre di dire Bathsheba, ma è Bathsheba. E lui, con questo episodio, ci dimostra che, come tutti i nostri eroi, un grande uomo, ma non perfetto. Solo un uomo è stato perfetto per tutta la sua vita, Gesù Cristo. Però vediamo il contrasto tra ciò che abbiamo appena visto e ciò che succede adesso in seguito, e ci deve ammonire, ci deve servire come un segnale di ammonimento. Non possiamo addormentarci sugli allori, giusto? Non possiamo mai pensare che è fatta, che siamo arrivati, che siamo già maturi. Mai abbassare la guardia. chi avrebbe mai immaginato che questo Davide, questo giovane che abbiamo visto, che ha sconfitto gli nemici di Dio, che poi ha ricevuto questo patto da Dio attraverso il profeta Nathan, che adesso lo troveremo in questa situazione. È davvero incredibile. Chi avrebbe mai immaginato che dalla scalata costante succederebbe ciò che leggiamo in questi capitoli? Quello che sappiamo è che questo episodio succede più o meno 4 anni dopo che il profeta Nathan ha portato ciò che Dio gli avrebbe fatto, quello che avrebbe fatto attraverso la dinastia. E il capitolo 11 inizia con le parole che indicano un cattivo augurio per Davide. Dice: l'anno seguente, nella stagione in cui i re cominciano le guerre, Davide mandò Joab con la sua gente, con tutto Israele, a devastare il paese. All'inizio di questi versetti leggiamo: nella stagione in cui i re cominciano le guerre, Davide mandò Joab, ma Davide rimase a Gerusalemme. Noi ci chiediamo subito, aspetta, se è la stagione in cui tutti i re vanno in guerra, perché Davide non va? Perché è rimasto a Gerusalemme? Non è una buona cosa. Sembra che sta rinunciando a qualche sua responsabilità. Questo è sempre un segnale di pericolo. A proposito, quando uno magari timbra il suo cartellino di lavoro prima di tempo e dice: oh, è finita la mia giornata lavorativa. No, nella vita spirituale non finisce mai la giornata lavorativa. Bisogna sempre continuare avanti a cercare il Signore. E dobbiamo stare attenti ai nostri cuori quando cominciamo a vedere segnali di rinuncia. Segnali di rinuncia. Quando cominciamo a dire: lo può fare un altro. Tutti noi abbiamo delle responsabilità che Dio ci ha dati, come papà, come mamma, come genitori, come lavoratori, come servitori del Signore. E dobbiamo stare attenti ai nostri cuori quando cominciamo a dire: lo può fare un altro. Non è così se Dio l'ha detto a te. Se Dio ti ha detto a te di fare una cosa, assicurati di farlo. Perché sono rischi veramente di diventare pigro e rischi di cadere, come vediamo anche qui nella storia di Davide. Una sera, leggiamo, versetto 2, una sera Davide, alzatosi dal suo letto, si mise a passeggiare sulla terrazza del palazzo reale e dalla terrazza vide una donna che faceva il bagno. La donna era bellissima. Comincia dicendo: una sera. Uomini, e anche donne, ma soprattutto uomini, stiamo attenti a dove posiamo i nostri occhi nelle ore serali, ok? Dobbiamo stare attenti. Era ozioso, in ricerca di stimoli. Doveva essere dove? Lui doveva essere nella battaglia spirituale. Invece non lo era, aveva timbrato già. La sua giornata di lavoro era finita, secondo lui. E si trovava ozioso. Passeggiava sulla terrazza del palazzo. Sicuramente, come tanti di noi, aveva quello spirito un po' contraddittorio. Non è che ho l'intenzione di peccare. Sto soltanto facendo una passeggiata. O non è che ho l'intenzione di peccare, sto facendo solo un po' di zapping nella TV. Non ho intenzione di peccare, sto surfando un po' l'internet. Non ho l'intenzione di peccare, sto soltanto andando a vedere la mia amica, la pettegola. No, però non ho intenzione di peccare. Tante volte abbiamo fatto questo tipo di ragionamento. Noi ci rendiamo conto che lui, come tante volte noi, sta giocando col fuoco. E lui è come dire: dopo che un treno ti ha buttato sotto, è colpa del treno. Sì, ma tu stavi camminando sui binari del treno. Togliti dai binari. Rischierai di meno, sicuramente, di essere travolto da un treno. E per caso vide una donna che faceva il bagno. Non lo era, non era un caso. Davide sapeva, allora normale, che le donne facevano il bagno. Sapeva che dal suo terrazzo c'era una bella vista su tutti i vicini. E aveva infranto la prima regola della purezza. Quello che ci dice anche Giobbe. Giobbe 31:1, io avevo stretto un patto con i miei occhi, non avrei fissato lo sguardo sopra una vergine, sopra una donna. Questo è il primo principio della purezza. Non vogliamo permettere neanche un attimo ai nostri occhi. Facciamo un patto con i nostri occhi. E uomini soprattutto, ma anche donne, dobbiamo essere sicuri di una cosa: non possiamo pensare che l'essere un guardone non abbia delle conseguenze. L'essere dei guardoni ha delle conseguenze. Matteo 6:22, non ce l'abbiamo, dice: la lampada del corpo è l'occhio. Se dunque il tuo occhio è limpido, tutto il corpo sarà illuminato. Ma se il tuo occhio è malvagio, tutto il corpo sarà nelle tenebre. Qual è il punto? Ciò che ammiri sarà la tua rovina o la tua salvezza. Ciò che ammiri, ciò che tu guardi, quello che tu mangi con gli occhi, se vogliamo, sarà la tua salvezza o la tua rovina. Quello che dice il Signore Gesù, la lampada del corpo è l'occhio. Quello che tu guardi ha un impatto su di te. Non vogliamo sottovalutare mai il potere dell'immagine. Non vogliamo mai sottovalutare il potere della pornografia. A parte il fatto che guardarla equivale alla fornicazione, secondo la parola di Dio, e manderà all'inferno chiunque lo guarda e non si ravvede, questo è già abbastanza grave, ha anche altre conseguenze. Ci sono degli studi che indicano che guardare delle immagini pornografiche ha lo stesso effetto della droga sulla mente, crea dipendenza. Ha anche un impatto forte sulla capacità di relazionarsi con il sesso opposto. È una cosa grave. È una cosa davvero, davvero grave. E noi, sia che siamo genitori o sia che siamo, qualunque sia il nostro status, dobbiamo prendere sul serio questa sciagura. Dobbiamo prenderlo sul serio. Dobbiamo combatterlo sicuramente per noi, per le nostre anime, ma anche per le anime dei nostri figli, le nostre figlie. Un consiglio che do sempre è che se noi abbiamo dei computer a casa con libero accesso per i figli, è come se avessimo una pistola carica in casa. È così pericoloso. Dobbiamo prendere sul serio e vediamo la rovina che ha portato alla vita di Davide. Il guardare la donna poi ha creato in lui delle passioni che lo ha portato poi a peccare in modo grottesco contro il suo Dio. Succede sempre così con il peccato. Cosa porta a cosa, il peccato genera sempre più peccato. E mentre leggiamo questo racconto sentiamo una profonda delusione per il fallimento, purtroppo troppo simile ai nostri, giusto? Ma il fallimento di questo nostro eroe, Davide, come è potuto farlo? E leggiamo in versetto 2 e 3, dice, la donna era bellissima, Davide mandò a chiedere chi fosse la donna, gli dissero, è Bathsheba, figlia di Elia, moglie di Uria Litita. Davide mandò a prenderla, lei venne da lui ed egli si unì a lei che si era purificata della sua impurità. Poi lei tornò a casa sua. La cosa si complica. E succede sempre così quando pecchiamo. Noi diciamo, dirò solo questa bugia e poi la lascio lì. O ruberò solo quest'oro di lavoro al mio datore di lavoro. E si complicano le cose. Perché lui si unisce a lei e lei in versetto 5 dice che sono incinta. Oh oh, grave problema. In questo punto cos'è che succede? Inizia il suo progetto di cercare di occultare questo peccato. È sempre una pazzia, no? Tutti noi magari l'abbiamo sperimentato quando comincia questa operazione occultamento di peccato, giusto? Abbiamo detto una bugia e che succede? Dobbiamo dire altre 10 perché non ci ricordiamo a chi abbiamo detto quale bugia. È così. Abbiamo guardato qualcosa, dobbiamo cercare di nasconderlo. E il peccato, fratelli, è davvero stancante. A parte tutto il resto, è stancante, perché ci fa fare delle cose che non vanno con noi. Dobbiamo sempre coprire le nostre tracce. E Davide in questa situazione deve anche lui occultare il suo peccato. Che fallimento! Lui non si ferma lì, ma poi cerca di nascondere più il suo peccato. Alla fine deve ammazzare Uria, il marito di Bathsheba. E noi ci chiediamo, com'è possibile che l'autore del Salmo 23, no? Il Signore è il mio pastore, sì, anche colui che ha fatto queste cose. Com'è possibile? Com'è possibile che lui fosse l'ideatore di questo complotto ideato nell'abisso dell'inferno? E la realtà che ci insegna questo è che il peccato è radicato e nei nostri cuori. E se non è per la grazia di Dio, se non è Dio che ci dà la sua grazia per sconfiggere il peccato, davvero siamo perduti. E lo vediamo anche nella vita sua. Magari tu ti senti deluso questa mattina con i tuoi continui fallimenti. E non vogliamo minimizzare il peccato che stai commettendo, magari hai commesso ieri notte, non lo minimizziamo. Come Nathan vogliamo essere ripresi, come versetto 9 di capitolo 12 dice, perché hai disprezzato la parola del Signore facendo ciò che male ai suoi occhi. E queste parole dobbiamo sentirle tutti noi. Perché abbiamo disprezzato? Non disprezziamo la parola del Signore. Pentiamoci dei nostri peccati. Non facciamo più il male davanti agli occhi del Signore. Ma poi vediamo le bellissime parole in versetto 13. Davide disse a Nathan: ho peccato contro il Signore. Una frase semplice, ma che dimostra tutto. Dimostra che anche Davide, dopo il suo fallimento stratosferico, si ravvede, si pente. E guardate Nathan come risponde: il Signore ha perdonato il tuo peccato. Gloria a Dio. Amen. Il Signore ha perdonato i suoi peccati, ha perdonato anche i nostri peccati. E noi ringraziamo il Signore che la nostra fiducia non è legata al successo di un uomo come Davide, è legata al successo di un uomo che non ha mai fallito, l'uomo Gesù Cristo. Nei momenti in cui abbiamo peccato, ricordiamo il nostro Signore Gesù, ricordiamo le parole di un vecchio inno: quando Satana mi tenta a disperare e mi ricorda del mio peccato interiore, guardo in alto e vedo Lui, colui che ha tolto di mezzo tutti i miei peccati. Arriva tante volte la tentazione, ci sentiamo dei falliti, ma non guardiamo noi, non guardiamo altri, guardiamo colui che ha tolto di mezzo i nostri peccati. L'ha fatto con Davide e lo farà anche con noi. Vogliamo finire con un salmo, Salmo 103, scritta dalla penna di Davide. Salmo 103. Se questa mattina sei appesantito dai tuoi peccati, come anche Davide lo era, ascolta queste parole che sono davvero un refrigerio per le nostre anime. Benedisci, anima mia, il Signore, tutto quello che in me, benedica il suo santo nome. Benedisci, anima mia, il Signore, e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, risana tutte le tue infermità. Versetto 8. Il Signore è pietoso e clemente, lento all'ira, ricco di bontà. Egli non contesta in eterno, né serva la sua ira per sempre. Egli non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci castiga in proporzione alle nostre colpe. Versetto 12. Come lontano l'Oriente dall'Occidente, così ha Egli allontanato da noi le nostre colpe. Come un padre pietoso verso i suoi figli, così è pietoso il Signore verso quelli che lo temono. Poiché Egli conosce la nostra natura, Egli si ricorda che siamo polvere. Versetto 17. Ma la bontà del Signore è senza fine per quelli che lo temono, e la sua misericordia per i figli dei loro figli. Questa è la promessa per noi. Il Signore ci perdona, il Signore allontana da noi i nostri peccati. Vediamo la storia di Davide, davvero forte. L'inizio in quinta, arrivato al culmine, e poi c'è stato il fallimento, vero? Il Signore l'ha perdonato. Anche noi possiamo sempre aggrapparci al perdono del Signore, non importa qual è la situazione in cui ci troviamo. In questo Davide ci serve come esempio della fede che il Signore guarda con molto diletto. Se noi viviamo anche noi così, il Signore ci guarderà anche a noi con un sorriso. Per conto di Gesù Cristo ci perdonerà per tutti i nostri peccati. Preghiamo. Signore, se non fossimo sinceri potremmo magari guardare Davide e dire: come è potuto succedere? Ma vediamo con troppa chiarezza che le nostre vite, i nostri cuori sono uguali al suo. La cosa che stupisce è che il suo fallimento è stato messo nella parola di Dio per essere visto da tutti. Che vergogna sarebbe per noi se succedesse con noi che quello che ci fa vergognare fosse messo in vetrina alla vista di tutti. Ma Signore, Tu hai usato questo uomo, il suo esempio di un peccato così incredibile, per ricordarci che come noi pecchiamo, anche per noi c'è misericordia, c'è grazia, c'è perdono. Signore, questo non toglie il fatto che vogliamo vivere le nostre vite in un modo determinato. Non vogliamo, Signore, rinunciare alle nostre responsabilità, vogliamo continuare a lottare la guerra spirituale che è posta davanti a noi, per essere sempre più fedeli, più accanniti, Signore, nel seguire le tue orme. Benedicici ancora, Signore, fino alla prossima volta che ci vedremo, nel nome tuo, Gesù. Amen.